titolo qua il nostro.
Allora possiamo riprendere la seconda parte e lasciare poi spazio alle vostre domande. Non vi nascondo che il brano è tosto, quindi è un brano di una densità dal punto di vista del contenuto. Per farlo nel pomeriggio di agosto proprio non è il massimo, quindi. Però ecco, se si mantiene un po' l'attenzione riusciamo a cogliere che appunto dopo un pranzo ricco, col gelato pure, ecco, possiamo dire, quando il padre l'ha raccontato, ha fatto un po' tutta la diagnosi a Gesù sul figlio, se qualcosa puoi, aiutaci, mostraci compassione. Ecco, questa è la parola chiave di tutto il racconto. E questa, la speranza, è proprio l'alternativa che si può veramente uscire da questa situazione di prostrazione. Mostraci compassione. Vedete, il padre... Come non ce l'ha detto? Sì, va bene, io vi ho dato allora il problema, ha detto, io vi ho dato sempre il testo della CEI, magari manteniamo, però purtroppo non si capisce perché questa ultima versione, prego? Sì, perché cerchiamo di essere più aderenti al greco, non si capisce per quale motivo, che è una parola così bella, abbi pietà di noi e aiutaci. Sì, ma poi appunto perché siamo sempre qui, Signore pietà, perché lui dice prima, non dice abbi pietà, dice aiutaci e poi mostraci compassione. Non c'è questo eleison in greco, che sarebbe un po' questa Signore pietà, Kyrie eleison, Christi eleison, no? Cioè eleison nel senso di essere un po' pietoso, misericordioso con noi, ma c'è il verbo esplangenizzo, mai questo sentire le viscere che si commuovono davanti alla sofferenza. C'era quello, sapete che adesso va molto di moda tutto il rito in latino, no? Questo tridentino preconciliare, no? Era uno che si lamentava perché bisogna tornare alla messa in latino come una volta, perché questa è l'unica liturgia valida, sicura, il resto sono tutte delle cose. Dice, perché io di quello che mi piaceva più della messa in latino era quando si diceva il Kyrie eleison. Ma guarda, il Kyrie eleison non è latino, guarda. Kyrie eleison è greco, ma comunque, vabbè. Per dire come sapevano il latino questi. Vabbè. Allora, mostraci compassione, se volete correggere il testo, non c'è questo fatto della pietà, non capisco perché hanno fatto questa traduzione così poco felice, aiutaci e mostraci compassione, perché il verbo proprio è quello che manifesta, che poi l'ha già usato, ripeto, nei confronti del lebbroso, nei confronti di quella folla smarrita come pecore senza pastore e nei confronti della folla che era affamata. Mostraci compassione. Ecco, dicevo, come il padre adesso sta parlando al plurale, non dice aiutami, mostrami compassione, ma usa il plurale, quindi questo padre parla anche a nome del figlio, questo figlio che è muto, cioè che non può esprimersi, che le è stata negata la parola per tutta una ideologia, una situazione che l'ha reso in una appunto una situazione di grande così degrado, però il padre parla anche a nome di questo figlio e tale identificazione è già principio di guarigione. È lì che si può uscire da questa prostrazione. Quando io mostro anche, parlo nel nome dell'altro per questa compassione, nel senso che mi prendo cura dell'altro, mi prendo cura della sofferenza dell'altro, mi rendo solidale dell'altro. C'è questo figlio mio che sta male, non chiedo la compassione per me che sono un padre disperato, ma anche per mio figlio. Quindi questa compassione ci rende solidali ed è qui che Gesù viene interpellato come modello di umanità sul quale questa compassione non manca mai, quindi una compassione che libera da ogni forza di morte. Allora Gesù gli disse: se puoi, tutto è possibile a chi ha fede. Questa dichiarazione è importante, anche se può sembrare un po' troppo azzardata, perché Gesù sta parlando della fede come fiducia, questa adesione al disegno, alla proposta del Padre, di questo Dio che si fa vicino alle sue creature, ma è la fede che apre le porte all'azione di Dio. Tutto è possibile a chi crede. Se c'è fede, tutto questo è possibile. E ovviamente la fede e la fiducia in questa parola liberatrice di Gesù, nella sua persona, nel suo insegnamento, e per la prima volta Marco qui riporta il nome di Gesù. Gesù, fino adesso non è stato mai citato Gesù, ora viene nominato, viene presentato con il suo nome, per dire che quello che si propone con la buona notizia non è un'altra dottrina o non è un'idea, un pensiero, ma è sempre una persona. Gesù dice: se puoi, tutto è possibile a chi ha fede. Quindi si riporta l'attenzione a questa umanità di Gesù, che è l'umanità che riguarda anche ciascuno di noi, se manifestiamo questa compassione e questa fiducia in Lui. Secondo Gesù, ecco, non ci sono, tutto è possibile a chi ha fede, tutto dipende anche dall'uomo, ovviamente, nella sua adesione, affinché questo intervento di Gesù possa avere effetto. Quindi non è tanto una questione così magica che Gesù adesso farà qualcosa che libererà questo ragazzo dal suo disagio, ma è proprio l'adesione alla persona di Gesù, alla sua parola, questo che permette che l'azione abbia effetto. Marco ha già detto che quando Gesù è andato a Nazareth, lui non poté compiere, se non qualche prodigio, usa questa espressione, perché non avevano fede, non avevano assolutamente nessuna fiducia, anzi si erano scandalizzati di lui. Quindi non è una questione della potenza di Gesù che poteva fare quello che voleva, ma è la fede che apre a questa dimensione di liberazione, di crescita, di pienezza umana. Quindi la fede del Padre, parla a nome del figlio, può dare una soluzione a questo male e a questa sofferenza. E ovviamente è interessante che prima Gesù ha detto che era una generazione perversa e incredula, quindi dai discepoli Gesù si lamenta che non ha fede, ma al padre gli dice di aver fede. Quindi al contrario di quello, e questo è tipico anche questo paradosso che troviamo nei Vangeli, che spesso si viene sempre, si mette in evidenza la fede o di una delle Moroisa, per esempio, o la fede di quelle che hanno portato il paralitico, cioè che non tanto la fede dei discepoli, che Gesù deve sempre un po' così bastonare, perché questi ancora la fede non l'hanno data, cioè questa adesione non l'hanno manifestata come si deve. Se i discepoli non hanno potuto scacciare questo spirito muto è perché non hanno fede in Gesù. Magari hanno una grande conoscenza della dottrina, ma la fede nel messaggio di Gesù, nella buona notizia, no, non l'hanno manifestato. Subito, gridando, il padre del fanciullo disse: credo, aiuta la mia incredulità. Si dice il padre del fanciullo, il figliolo ha detto di questo ragazzo che era fin dall'infanzia, quindi si vede che questo ragazzo non è maturato mai, è rimasto sempre una creatura non riuscita, no? Come si può anche bloccare questa crescita, questo sviluppo umano? E il grido che dà il padre dimostra questo profondo bisogno di essere aiutato, per cui ha fiducia in Gesù, dice credo, però allo stesso tempo chiede di essere sostenuto, come per dire che da solo non si può arrivare a un'adesione totale in lui. Per cui questo è bello, anche Marco sta presentando una realtà molto umana, diciamo anche che abbiamo fede in Gesù, ma constatiamo anche la nostra impotenza, quindi ecco questo sostegno, questo aiuto che si richiede anche da parte del Signore. Vedendo allora Gesù che accorreva una folla, intimò lo spirito impuro dicendogli: spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non entrare più in lui. Ecco, la folla si avvicina, la folla, abbiamo già detto che questo popolino che è andato a salutare Gesù, quello che ha fiducia in lui, che si sente trattato bene da Gesù, che Gesù li accoglie, che Gesù non li disprezza come appunto i rappresentanti della religione di solito fanno, la folla accorre a dove si trova Gesù, ma Gesù interviene subito, come che se non volesse che la folla fosse coinvolta in tutta questa storia. La folla già si è aperti i problemi, adesso non vogliamo che voi abbiate ancora altre storie da dover essere coinvolte. E qui si dice di che questo spirito per la prima volta è impuro, uno spirito impuro, questa forza che anziché dare la vita la toglie. Lo spiegherà poi Alberto parlando della differenza tra spirito impuro e demonio, ma mentre lo spirito come forza, se noi la chiamiamo santo, spirito santo è quella forza che ci separa, santo vuol dire separato dal male, quindi questa forza viva, questa energia così vitale che ci separa dal male, però appunto permette la nostra crescita, uno spirito puro, mentre lo spirito impuro è quella forza che così non permette questa crescita, è una qualcosa anche di un'energia ma negativa che non fa altro che sprofondare la persona nella sua incapacità, nel suo degrado. Quindi Gesù si è rivolto a questo spirito impuro, e aggiungendo anche il fatto che oltre che essere muto è anche sordo. Interessante questa maniera di descrivere lo spirito impuro. Certamente è muto perché è sordo. Noi sappiamo che il fatto di non parlare è perché non si ascolta o non c'è questa possibilità di aprirsi alla parola dell'altro. Quindi se questo ragazzo rappresenta un popolo che vive in questa situazione di oppressione, è stanco di chiedere giustizia o è stanco anche di manifestare qualcosa quando ha avuto sempre risposte sbagliate, anche non sa ascoltare, perché ormai c'è questa anche delusione, come se uno dicesse: ma ormai tutta questa storia, tutte queste promesse, tutta questa visione che c'hanno, in fondo non si va da nessuna parte, quindi si arriva proprio per non voler ascoltare più niente. Ecco allora la potenza di Gesù di fronte a questi ostacoli, che sono sintomo di chiusura, di isolamento, quindi che ordina a questo spirito di uscire. Interessante, si dice, e non entrare più in lui, come per dire che questa situazione di disperazione non si deve più ripetere. Quindi Gesù tenta e intende liberare, perché la persona possa capire che questo stadio nuovo che si presenta sia per sempre, non è un fenomeno passeggero che durerà alcune ore, ma deve essere per sempre. E gridando e scuotendolo molto uscì e rimase come morto, così che molti dicevano: è morto. L'intervento è riuscito, ma il paziente è morto. Questa è la solita battuta che si fa. Quindi c'è una resistenza. Interessante come lo spirito non lascia questa forza, non lascia impura, non lascia la persona senza prima opporre resistenza, come per dire che tutto quello che è stato insegnato, quello che è stato inculcato nel popolo, porta anche quando ti dicono ma in fondo tu devi lasciar perdere questa violenza, questa tendenza. Quindi si lascia la violenza, poi perdo tutto, non saprò manco difendermi, non saprò manco così ancora tutelarmi in alcuna maniera, anche se questo lo distrugge, come per dire, è difficile rinunciare a questa rivincita anche violenta, che è così radicata, sembra che mi tolgono la vita, si devo abbandonare, l'unica cosa che ancora mi mantiene con una certa, possiamo così, con una certa forza, ecco, agli occhi di tutti, rinunciare a questo fanatismo violento è come se uno fosse finito suicida, come se fosse stato un suicidio, è morto. Cioè quando uno abbandona una mentalità che appunto fomenta la violenza, il fanatismo, così, se tu perdi questo, come se in fondo non ci fossi più nessuno. Ecco, vedete come l'ideologia può distruggere la persona. Gesù nella trasfigurazione, nel primo quadro che avete, ci ha presentato lo splendore di chi supera la morte. Qui Marco, come dicevo prima, ci presenta il rovescio della medaglia. Chi non si apre alla vita, e questo per colpa di dottrine, insegnamenti che non mirano al bene della persona, chi non si apre alla vita porta in sé già la morte, no? Quindi, e questa è un po' la constatazione, quello che pensano chi partecipa a questa guarigione. Ecco, il padre aveva gridato, esprimendo il bisogno d'aiuto, lo spirito impuro anche grida e fa venire queste convulsioni, quindi, vedete, diceva Antonio, era muto però grida questo qua, no? Una cosa un po' strana, no? Un po' una specie di miracolo nel miracolo, bene? Quindi vuol dire che non è soltanto il fatto di avere la voce, cioè la capacità di parlare, non era un'afasia, ma l'incapacità di comunicare. Quindi noi possiamo anche avere le parole, però essere muti, non sappiamo, cioè se non con questi grida e con questa maniera un po' violenta di esprimersi. Ma Gesù, avendo preso la sua mano, lo sollevò e si alzò in piedi. Ecco, Marco ci presenta questa nuova nascita, nonostante l'apparenza di morte, come hanno visto gli astanti, lo spirito muto e sordo era il vero ostacolo per una vita pienamente umana. Quando c'è una ideologia che ti appunto frigge il cervello, che ti toglie la parola perché in fondo tu non hai la capacità di ascoltare una parola che guarisce, una parola che fa crescere, una parola che invita a fidarti di questo progetto. Ieri si parlava del serpente, come ha travisato le parole di Dio, del Creatore. Ecco, quando si vive in questa condizione è ovvio che si rimane nella morte. Quando questa forza viene allontanata, ecco, la vita ritorna, si può finalmente riprendere a vivere. Ed è bello che Gesù ha preso per mano questo ragazzo, l'ha già fatto precedentemente con la figlia del capo della sinagoga di Gairo. Prendere per mano, come Dio ha preso per mano il suo popolo, è un richiamo alla vita, e sollevare e alzarsi in piedi sono termini che riguardano il racconto della resurrezione. Quindi questa vita che riprende, Marco ci presenta la situazione di un popolo che è morto in vita per causa di una dottrina che non permette di conoscere il disegno del Padre. Ieri si diceva appunto che questo era il tentativo del Satana di non far arrivare alle creature questo disegno di pienezza di vita del Padre, no? Quindi quando non si arriva, quando questo disegno non ci viene così rivolto, quando non possiamo accedere ad esso, ecco che entriamo in questa situazione di incomunicabilità, di mutismo, di sordità, di violenza e ovviamente di non vita. Quindi Gesù ha ridato la vita a questo ragazzo e ritorna ad essere una persona viva. Il fatto di mettersi in piedi, il verbo stare in piedi vuol dire il risorto, ma chi è in piedi può di nuovo prendere la propria vita in mano e appunto pronunciarsi, di conseguenza può essere di nuovo in grado di agire. Quindi da una totale prostrazione per terra, che convulsioni, che schiumava, eccetera, eccetera, di nuovo questa persona ha ripreso, ecco, a vivere, è tornato alla posizione degna, in piedi, e non ha più questa rabbia interiore che consuma e non si lascia più, appunto, condizionare da chi fomentava questa rabbia, ma a contatto con Gesù si recupera questa dignità e questa possibilità di crescita. Vedete, l'episodio finisce qua. Interessante, per essere stato poi tramandato una specie di racconto di esorcismo, che Marco adesso non ci racconti proprio, non ci dica il ma che cosa è successo con questo ragazzo. Cioè, non c'è nessuna reazione da parte di nessuno. Questo ragazzo non dice una parola, non si sa neanche il padre, che era così angosciato, un ringraziamento a nostro Signore per l'intervento fatto. Vedete, tutto finisce così, un po' in sordina. Ed è questa una chiave dal punto di vista della narrazione, dal punto di vista letterario, per capire che Marco ci sta presentando un quadro ideale. Non è una storia di cronaca, ma per dire che cosa succede quando in una situazione di morte, di grande prostrazione, Gesù si fa presente. Succede che lì la vita rifiorisce. Ma per questo, ecco, ci vuole la fede, ha chiesto al Padre, e alla fede è questa apertura a una compassione che ti viene data e che tu già provi nella tua carne nei confronti di chi sta male. Vedete? Non basta dire ho fede, per cui è una cosa molto così un po' astratta, no? Lui ha detto di credere perché ha mostrato anche compassione. Abbi compassione di noi. Mostraci la tua compassione. Cioè, lui aveva anche compassione per il figlio. E questa è la porta di uscita, la possibilità di uscire da quel male. Quindi Marco ci ha regalato questo quadro, ripeto, perché se noi lo prendiamo come se fosse un racconto di cronaca, quindi per tutti quelli che sono fissati con l'esorcismo e tutte le cose, qui capire. Però veramente Marco non è che ci ha raccontato più di tanto, se non una situazione di disperazione, di grande prostrazione, dalla quale poi se ne è venuti fuori. Ecco, c'è una postiglia, ecco, che Marco ci regala per comprendere ancora meglio il racconto. Entrato in casa, i suoi discepoli in disparte lo interrogavano: ma perché noi non abbiamo potuto cacciarlo? E disse loro: questo genere non può essere scacciato se non con la preghiera. Punto. E il racconto finisce così. Però non è che Gesù abbia pregato, cioè, ma come? Gesù non ha fatto niente, cioè ha detto: spirito muto e sordo, esci e non tornare più. Cioè, è curioso che adesso prima si parlava della fede, adesso si parla della preghiera. Però vedete, è interessante questo, perché in fondo la fede e la preghiera vanno insieme come espressione di questo rivolgersi a un altro sul quale tu ti puoi fidare. Questa è la fede, questa è la preghiera. Non è che una preghiera per la guarigione o per la liberazione, non è che Gesù ha usato una formula, assolutamente, non c'è nulla a che fare con formule liturgiche. Non è che bisogna dire chissà quale parole perché questo avvenga, come poi purtroppo è successo con tutti i manuali degli esorcisti, tutte le formule, no, per cacciare. Sapete che qui in Campania ancora mantengono certe cose un po' ataviche, no, legate alla terra. È ovvio che ci sono anche questi che hanno, questi che segnano, no, questi che fanno, hanno i poteri, la gente va da queste persone, no, quando hanno un problema così, no? O certi riti che usano in campagna quando si costruisce una casa, quando si va a un campo. Quindi sono rimaste ancora delle radici molto legate a questi culti atavici. Allora, si diceva che soprattutto il priore dei frati, sarei io, aveva anche dei poteri con le sue benedizioni. Certamente abbiamo questo formulario delle benedizioni del priore, siamo in studio. Soprattutto il potere del priore dei frati per cacciare i topi dai fienili. Quindi quando c'erano dei topi nei fienili in campagna, il priore andava e era proprio una cosa, proprio soltanto lui aveva questo potere. dicendo una serie di preghiere che abbiamo. Abbiamo questo prontuario delle preghiere per cacciare via i topi dei granari, appunto, perché non per aiuta. Quindi, vedete, Gesù ha detto: questa specie interessante, perché è la stessa parola quando ha detto generazione incredula, questa genia. Non dice di che cosa, però ovviamente parla di quello spirito muto e sordo, ma non può essere scacciata se non con la fiducia piena nel disegno del Padre. Cioè, fede e preghiera sono l'espressione di un'umanità o di una realtà viva, anche come comunità che siamo, che si apre all'altro fidandosi della sua parola. Di questa parola che comunque ha la sua fragilità, perché dal momento quando la si pronuncia tu ti puoi fidare o non ti fidi, no? Ma ecco, se noi ci fidiamo della parola, se noi abbiamo questa fede che poi si accompagna della compassione, e questa compassione anche già la preghiera più grande che una persona può fare, no? Quando uno mostra compassione, questa è l'autentica preghiera, quello che hanno mostrato i discepoli, per esempio, ecco, si possono liberare le persone da queste situazioni di grande prostrazione. Ecco, la incapacità appunto dei discepoli, che loro sono un po' come, poi sono urtati, come mai noi non siamo riusciti, cosa è mancato nella nostra, ecco, nonostante Gesù l'aveva dato questa autorità per cacciare i demoni, gli spiriti impuri, vedete, non vogliono ammettere che questo loro fallimento è perché loro resistono ancora loro si chiudono alla novità di Gesù. Non voglio, come la storia del Pietro, del Satana, che quando Gesù ha detto che cosa le attende a Gerusalemme, ha detto: ma neanche per sogno, non esiste questo, no? Ma è carino perché poi Marco, nel racconto del Vangelo, insomma, non finisce di stupire. Un po' più avanti, Marco rincara la dosi quando vanno a dire: senti signore, abbiamo visto uno che sta cacciando i demoni, ma non è dei nostri, vuoi che glielo impediamo? Come, voi non siete capaci di fare questo e volete impedire a quelli che lo fanno? Ecco, questa è l'arroganza, vedete, di chi è ancora così arrogato, anche proprio fondato sulle sue posizioni, di non voler cambiare, no? Voi non riuscite e non permettete ad altro, o non volete che gli altri lo facciano, perché non sono del vostro gruppo, no? Quindi il problema è questa chiusura alla parola, e Gesù già l'ha rimproverato per questa chiusura. La casa è una comunità che deve crescere alla luce di questa parola. Quindi di nuovo Marco ci presenta un ritratto della sua comunità in questa casa. Un problema che si vive tra i componenti del suo gruppo, cioè non riusciamo a liberare dal male, non riusciamo a sollevare la sofferenza umana, perché ancora non ci siamo aperti in maniera piena a questa parola del Vangelo. Questo è il problema. Non crediamo, non abbiamo fede e ovviamente non sappiamo appunto rivolgere questa preghiera, non facciamo questa preghiera. Ecco, un'incapacità che dimostra la difficoltà per i discepoli ad aprirsi, e anche il cammino che dovranno fare per arrivare poi un giorno ad essere all'altezza di questo compito. Quindi Marco chiude con questa dichiarazione di Gesù, che appunto, vedete, riprende quella voce che dalla nube ha detto: questo è il figlio mio amato, ascoltatelo, vedete? Cioè l'ascolto è fidarsi della parola che mi viene data, la preghiera è proprio assimilare questa parola e saperla poi rivolgere agli altri. Questo è quello che sta dicendo Marco, perché si possa piano piano risollevare un'umanità da tanto dolore e da tanta sofferenza. Perché guardate che anche oggi purtroppo è così la situazione. Tanta gente che sta male proprio che è in situazione di grande prostrazione, e che sono anche in preda a questi sintomi di grande violenza, di grande anche aggressività. Io lo vedo, che lui, Danilo, viene da Roma, ma io vedo che quando si va a Roma, noi a Montepano viviamo una specie di isola felice, qui ci conosciamo tutti, c'è qualche screzio, insomma, ma quando vai a Roma e prendi questi pubblici, quelli di colore, la gente per niente, proprio ebraica, si insultano, ma pesantemente, e tutti i figli devono intervenire perché magari la coltellata te la prendi te invece dell'altro, capito? Cioè questo è un malessere che noi vediamo ancora oggi, no? Un malessere di una realtà umana che viene privata da quelli che sono i fattori vitali, no? Che è quello dell'ascolto, del parlare, per poter stabilire con gli altri questi rapporti di vera umanità, di compassione reciproca, di affidamento, perché si possa crescere bene. E allora, ecco, si scaccia così, con la preghiera, non è che andiamo a cercare il formulario del priore di Montefano, come si cacciano fuori i demoni dai granai, ma la preghiera è anche la fiducia. Non è la formula, non è lo slogan o il ritornello, ma tu ti fidi dalla parola e questa parola, quando trova accoglienza in te, ti permette di esprimere questa preghiera di lode, questa maniera anche di comunicare agli altri quello che tu stai vivendo. Ecco, grazie dell'ascolto, scusate la fatica di questo ragazzo epilettico, di questo indemoniato, non si chiama. Provo a farlo per chiarire una pagina faticosa di Marco, però che leggendola alla luce del primo quadro della trasfigurazione è più facile di così captarla. E se noi finiamo con questa visione che l'amore trasfigura e il potere o l'ideologia di potere che appunto fomentano questo mutismo e questa sordità, che questo ci sfigura come persone, quindi sappiamo allora che quale via prendere. Allora facciamo, diamo spazio alle vostre domande.
Allora Gesù, vedendo ancora la porta,
se vuoi parlare col microfono così ti sentono tutti.
Chiedo di spiegarmi in ciò quando Gesù dice
cioè il minacciò, intimò, è il verbo che usa qui Marco, il pitimao, è lo stesso verbo che ha usato Pietro quando Gesù ha detto che a Gerusalemme le attende la morte, e Pietro ha rimproverato, ha intimato Gesù. È un verbo tipico per cacciare queste forze negative, no? Non tanto minacciare quanto intimare, cioè io ho l'autorità, ho la capacità di mandarti via. Appunto, in quel senso lì. Più che minacciare, intimare. Adesso qui nel testo abbiamo sì, minacciò, ma io quando abbiamo letto il versetto, intimò, sì, epitimao, il verbo che è tipico per queste situazioni di persone che sono possedute da questi spiriti impuri. Lorena, forse se passiamo il microfono a qualcuno, ecco, fai vedere Parruccio, si presta a, perché Amaro è andato alla mostra e non può fare il servizio. È acceso, sì, il microfono. Sì. C'era lì in fondo, scusa Lorena, c'era già un'altra.
No, ma non dice. Quello che mi ha lasciato un po' e Mosè, che rappresentano questa visione fanatica della religione, in qualche modo, e nella trasfigurazione conversano con Gesù.
Certo, ma non con i discepoli.
Ma non con i discepoli.
Cioè, questo è il problema. Certo. Elia e Mosè hanno detto anche delle cose interessanti, non è che fossero delle persone da mettere al bando, però nella tradizione di Israele, poi, soprattutto in questa dottrina messianica che si era andato piano piano formando fino all'epoca di Gesù, si prendeva Mosè come il grande legislatore. Mosè doveva veramente mantenere questa attenzione, attrazione alla legge, cioè il Messia doveva riprendere questa attenzione della legge di Mosè e metterla in pratica con lo zelo di Elia, cioè applicarla con uno zelo. Elia ha fatto fuori una marea di sacerdoti di Baal sul Monte Carmelo. Se vedete il libro del Re, quando si è scontrato con questi sacerdoti in un culto idolatrico, e lì ha detto che è sceso un fuoco dal cielo e l'ha proprio abbrustolito tutti questi sacerdoti di Baal, no? Quindi erano personaggi che ovviamente avevano anche altre cose belle, però la tradizione piano piano l'aveva così poi rielaborati con questa idea un po' fondamentalista, che era il pilastro di quell'insegnamento, di una legge che doveva essere al centro dell'attenzione, e chi non lo osservava veniva brustolito proprio con il fuoco di via. Allora è ovvio che Marco, siccome i discepoli sono molto legati a questa tradizione del via di Mosè, ecco, lo dirà poi questa storia che dicevo, che accennavo prima, quando vedono che ci sono quelli che scacciano i demoni, vuoi che diciamo che scenda un fuoco del cielo, no? Non per questi, ma quelli che sono stati accolti nel villaggio di Samaritania, cioè questo fanatismo anche i discepoli lo vivono. Allora, il discorso è così, che Gesù, quando si manifesta con questa trasfigurazione, dice Marco, che sono apparsi, certamente erano i pilastri della religione, ma Mosè anche ha detto delle cose interessanti, anche Elia, però conversano con Gesù, cioè è Gesù che deve parlare con loro, è Gesù che spiega anche la parola a loro. Per cui Mosè ed Elia non parlano con Pietro, con Giacomo e Giovanni, quindi Mosè ed Elia non hanno niente da dire alla comunità cristiana. L'unico che parla, lo dice la voce della nube, è il figlio. E poi ovviamente Mosè ed Elia spariscono. Quindi, ecco, e questo ancora noi l'abbiamo capito, perché in tanti gruppi ecclesiali sono più importanti ancora Mosè ed Elia da nostro Signore. Per cui stanno sempre a trattare di Mosè ed Elia con tutti i racconti dell'Antico Testamento, con tutti i canti dell'uscita dell'Esodo e via dicendo, ma di nostro Signore se ne sa poco. Questo è tradire, non è applicare questo imperativo, ascoltatelo. Per cui una volta che io ascolto il Cristo, con la sua parola, che la posso anche ricevere, con la sua parola posso anche capire meglio le parole di Mosè ed Elia. Allora, quelle cose che Mosè ed Elia hanno detto, hanno fatto, che già in un certo modo preparavano la parola del Messia, benissimo, ma quelle cose che non preparavano, queste cose non c'entrano niente per la nostra vita. Quindi, questo criterio che viene dato qui nella trasfigurazione è importante per la comunità cristiana, perché significa come ci poniamo noi cristiani di fronte all'Antico Testamento. Di fronte alla scrittura, qual è la nostra posizione? Certamente non la cancelliamo, anche perché se noi cancelliamo l'Antico Testamento non capiamo il nuovo, non è possibile. Però lo leggiamo alla luce di questo figlio amato che ci ha presentato il volto di un padre misericordioso, che sempre è esistito questo volto misericordioso del padre di sempre, ma fino all'arrivo di Gesù non si era capito in tutta la sua profondità. L'abbiamo capito con lui. E nessuno può aggiungere niente di più al volto di Dio dopo che il suo amato. Questa è la nostra grande fede in Cristo. Nessuno può aggiungere niente al volto di Dio. Per cui, guardando Gesù, ascoltando Gesù, possiamo fare esperienza del Padre del Cielo, e alla luce della sua parola capiremo anche e prenderemo anche cose interessanti di Mosè, di Elia, di tutti i profeti, sicuramente. Questo è sì. Sì, Lorena?
Grazie, intanto perché con questa spiegazione a me non era mai successo di confrontare questi due frati finora, e
che poi sono attaccati uno all'altro,
hanno sempre fatto un sacco di riflessioni sulle quali devo spostare, però mi ricordo subito due cose che, e la prima è quando tu notavi che questo essere muto in realtà è una persona che non sa comunicare, no? Allora mi veniva da pensare che allo stesso tempo anche Pietro non sa comunicare, perché dice una stupidaggine.
Certo, infatti c'è stato anche la guarigione di un sordo muto prima, di suo avuto un sordo muto, quando questo è fatà, questo quando Gesù proprio ha trapanato proprio l'orecchio di... che è la comunità sua, cioè, erano così, anche loro non sono muti certamente.
Quindi insomma è come se fosse più seduto, però
ma certamente, solo che qui si presenta una situazione molto più esasperata, cioè è ovvio che i discepoli erano un pochino decoccio, però anche una buona volontà di stare con Gesù gli permetteva anche di non cadere in questa situazione molto più proprio autolesive o di chiusura totale. però ecco, la tendenza poteva essere quella. Marco ci presenta un caso estremo di sofferenza, perché comunque i discepoli forse avevano anche una possibilità in più, e poi le stanno con Gesù ovviamente, no? Però quando tu vedi un popolo che è in balia di questo insegnamento, che non c'ha la capacità anche di reagire, è molto più facile essere così alienato, no? E Marco ci presenta un problema che è anche della sua comunità, certamente, perché la comunità non sa come intervenire a questo problema del dolore, perché in un certo modo la comunità è complice anche di chi procura questo dolore. Questo problema.
Infatti, a questo proposito della capacità di reagire del padre, mi ha colpito molto il fatto che appunto lui chiede aiuto due volte, no? La prima dice aiutaci, e tu dici
e credo
anche in nome del figlio, però poi mi è venuto questo dubbio, perché poi dice aiuta la mia incredulità, Gesù non dice se credi, no? Se credi tutto è possibile, dice a chi crede tutto, quindi lascia il personale questo. E quindi poi invece chiede qual è il problema. Quasi, no?
Certo, uno prende coscienza appunto della propria incapacità, certo. Perché vedi, questa è Marco sta presentando in questa serie di disperazione una persona che ha una certa lucidità, perché si rende conto anche della sua incapacità. I discepoli no, per quello Gesù dice delle relazioni credula, si stufa proprio, esplode contro di loro, no? Cioè riconoscere il limite è già una cosa buona, perché significa che tu ti poni in situazione di essere aiutato. E quando non si vuole riconoscere il limite, che lì siamo persi, diciamo, veramente messi male, questo è il problema. O ci vergogniamo del limite, o lo viviamo con senso di colpa a questo limite. Cioè, il limite fa parte della nostra finitudine, quindi è qualcosa che dobbiamo accogliere, accettare. Però non è che poi noi ci radichiamo in questo limite, sappiamo come sviluppare quella parte di noi che sa anche esprimere qualcosa che va anche, che va bene, che non è soltanto il limite che abbiamo come persone finite. Quindi questa lucidità del padre è importante, e Marco ci sta dicendo che le cose non si risolvono subito in un così, no? È un cammino, per cui credo, però magari domani la situazione sarà così chiara e magari ho bisogno di questo aiuto. Cioè la fede vive questa situazione a volte anche di alti bassi, no? Nel senso di a volte la situazione è molto pesante, no? Però da una parte c'è questa certezza, credo, però anche aiutami nella mia incredulità, no? Perché devo maturare anche questa mia visione, no? Questo è importante, perché dopo la vita ti presenta una situazione in cui questo tuo credere non è che tutto così scontato, no? Quindi essere consapevole del limite, e Gesù interviene a favore di questo padre. Tutto è possibile a chi crede. Non è che risolviamo tutto. Non è per il fatto che io credo ho risolto tutto, perché comunque la situazione non è così, se ci giriamo attorno. Ma tutto è possibile a chi crede, perché si inserisce in questo disegno che sta fomentando il bene. E noi fomentando il bene arginiamo sempre un po' il male. E cerchiamo sempre di aprire questi orizzonti di dignità, di rispetto, di libertà umana. No? Questa è la possibilità che tutti abbiamo. Questo è il miracolo che tutti possiamo fare. Non è che è una cosa puntuale. È un cammino. Marco, non l'abbiamo detto, Marco è l'evangelista che tutta la sua teologia la racconta facendo il cammino dalla Galilea a Gerusalemme, sempre lungo la strada. Quindi questo lungo la strada certamente è un elemento narrativo per dire che loro si stanno spostando, però non interessa rimanere l'elemento narrativo. Cioè lungo la strada vuol dire questo è il cammino della nostra vita, e in questo cammino facciamo sempre i conti con situazioni in cui dico credo, ma se in cui io avevo aiutami nella mia attività, perché adesso la situazione è praticamente faticosa, no? E il Signore viene incontro a questo mio desiderio e ci sostiene, perché per questo lui è il maestro, altrimenti per quale motivo è venuto? Siamo tutti così bravi che capiamo tutto subito, che tutto veniva, allora lui poteva risparmiare, insomma. Cioè questa crescita continua, e che comporta il tempo, comporta anche una capacità di accettarsi, ma allo stesso tempo di fidarsi. Quindi il padre l'ha capito, e quello il figlio viene in casa, eccetera. Sì, passi il microfono. C'è.
commento su questo.
Per vicino al microfono.
È stata un'operazione in cui Gesù si è arrabbiato e ha detto ai discepoli: volete andare dai bianchi voi?
Sì.
E Pietro proprio risposto:
Signore, a chi andremo?
Da chi abbiamo visto e creduto.
Tu sole parole di te.
E poi il secondo punto è: in ogni caso, Gesù si è fidato di Pietro perché gli ha lasciato in mano le chiavi.
Beh, le chiavi un po' le ha lasciate a tutti, però, eh. Sì, sì, le chiavi è proprio tutto.
Perché le chiavi che ho avuto sono quelli quindi ho tante domande.
Cioè, Pietro è il personaggio più importante di Vangeli dopo Gesù. Quello che di cui si parla di più è lui. Ma perché? Ovviamente, sicuramente aveva un carattere particolarmente così forte, ma perché un po' Pietro siamo tutti noi. Cioè Marco ha voluto fissare questo ritratto perché noi facciamo i conti con il nostro essere discepoli, no? Allora, in Giovanni, Pietro ha avuto questa dichiarazione, Signore da chi andremo? Perché Gesù non intende costringere nessuno e quando si sono scandalizzati con quel discorso del pane di vita, Gesù ha detto, guardate, se volete andarvene, punto. Pietro ha capito che a un certo punto non possiamo allontanarci da te. Però Pietro dovrà aspettare, Giovanni è stato anche piuttosto severo con Pietro, perché Pietro va a aspettare la risurrezione di Gesù, perché lui si senta invitato a seguirlo, seguimi. Finché non sarà risorto, Gesù non gli dirà seguimi, perché ancora non è in grado di poter rispondere a questo invito. Quindi da una parte c'è questa apertura, ma da parte anche questa fatica. E poi il discorso delle chiavi, certo, poi una lettura molto riduttiva, perché Pietro rappresenta il gruppo, quindi a Pietro viene affidato come capogruppo una responsabilità che riguarda tutti i componenti della comunità, mica soltanto lui, cioè dopo la storia passata, lui le chiavi di Pietro, il primato, però questo deve essere tutto rivisto secondo i Vangeli. La bellezza del Vangelo, siccome non è una dottrina, ma è una parola viva, ci aiuta sempre a riformulare quelli che sono le verità della nostra fede, perché nessuno vuole negare che ci sono delle verità, però noi oggi, conoscendo il Vangelo in una maniera molto più diciamo approfondita, noi adesso siamo chiamati a riformulare, a ripensare quelle cose che durante i secoli sono state dette nella Chiesa. Noi siamo chiamati adesso a riformulare, perché altrimenti non sono più espressive di nulla queste cose. Cioè, ma questo è un compito, è un dovere, non è che cioè, la Chiesa stessa per il Concilio ha riconosciuto questo compito importante. Dobbiamo riformulare, no? Quando noi parliamo della risurrezione, quando parliamo del peccato, quando parliamo del male, tutte queste cose devono essere adesso riviste in base a quello che è la buona notizia, che fino a qualche anno fa nessuno la prendeva in considerazione, perché eravamo tutti così intossicati dalle sane dottrine o dalle non tanto sane dottrine, questo è il problema, no? Perché a tutti ci hanno insegnato, cioè io anche mi ricordo, io sono fatto il catechismo, nessuno mi ha parlato del Vangelo, mi hanno insegnato. Io mi ricordo che ho scoperto, poi anche a casa mia, un vangelino, perché mio fratello faceva il militare, il marinaro, e a tutti giravano, non so, e lasciato, io ho cominciato a leggerlo, ma avevo forse, non so, 12 anni, così, ma la prima volta ho scoperto un Vangelo, ma nessuno si è preoccupato del Vangelo, no? Allora, è vero che oggi questo problema non si pone più, perché tutti possiamo accedere e le possibilità di fare incontri, di partecipare sono enormi, ma proprio per questo noi siamo chiamati a riformulare le nostre verità di fede e non possiamo accettare che questi integralisti vogliano imporre ancora queste formule con un linguaggio obsoleto e con una incapacità a comunicare con il mondo vero. Non è possibile questo. Quindi sono anche la causa di tanta disaffezione e anche di tanto ateismo, no? Che c'è ancora oggi nella Terra, perché sono incapaci di prendere in mano buona notizia e lasciar perdere un po' tante forme. Riformuliamo, nessuno vuole negare le nostre verità, ma riformuliamole con un linguaggio, con una visione che siano veramente capaci di far crescere l'umanità secondo questi valori, altrimenti è tutto tempo perso. Quindi le chiavi sono per tutto. C'è Gloria, ma se no andiamo via.
C'è sempre stato chiesto
Allora, c'è Gloria che vuole fare una sua... Il microfono, Gloria, dietro di te. Gloria Tavera, il microfono.
C'è sempre stato che...
Non si sente?
No.
Ci è stato sempre chiesto, ecco.
Preghiere, non compassione.
Ecco, avete capito che era tutta una richiesta sbagliata allora. Cioè, la compassione è la preghiera per eccellenza della comunità. Ecco. Bene, grazie della vostra attenzione, ci vediamo adesso per l'Eucaristia, buonasera a tutti.
Posso chiederti una cosa?
Grazie.